Una coda tira l'altra. Piccoli consigli per vivere meglio insieme ai nostri amici e animali. Conduce in studio Annalisa Maggiore, medico veterinario.
E siamo ad un nuovo appuntamento con Una coda tira l'altra, piccoli consigli per vivere bene insieme ai nostri amici animali, ma soprattutto per prenderci cura bene di loro. E per parlare di questo abbiamo in studio con noi la dottoressa Annalisa Maggiore, medico veterinario, come sempre. Ciao Annalisa, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, oggi continueremo con il nostro viaggio, no? Che piano piano stiamo percorrendo per conoscere meglio, in particolar modo, i cani. Anche se oggi parleremo anche dei gatti, nell'ultima parte.
Sì, accenniamo perché qualcosa, ci prepariamo agli incontri successivi in cui approfondiremo il tema gatto.
E intanto, per partire oggi, parliamo di patologie gastrointestinali, che sappiamo essere piuttosto frequenti, no? Soprattutto nei cani, e quindi bisogna capire soprattutto come prevenirle e poi come affrontarle.
Allora sì, iniziamo con questo argomento. Parliamo di problematiche gastrointestinali che possono essere di vario genere. Le cause, diciamo, di una malattia gastrointestinale possono essere varie e colpire il cane in qualsiasi momento, quindi non solo riguardano il cucciolo, ma anche il cane adulto. Possono essere infezioni virali e batteriche e sono le principali vie di trasmissione di una malattia gastrointestinale, e quindi è molto importante la prevenzione. Per quanto riguarda le infezioni virali, abbiamo accennato già la volta scorsa alle vaccinazioni, e poi possono essere causate le malattie gastrointestinali anche da ingestione di acqua o cibo avariato, e quindi è fondamentale fare attenzione ed evitare appunto le intossicazioni. E poi c'è anche lo stress o delle reazioni allergiche o il contatto con animali malati, sono tutti fattori da considerare che possono appunto causare queste malattie gastrointestinali. Le principali forme di malattie gastrointestinali sono la gastrite, cioè è un'infiammazione del tessuto che riveste la superficie dello stomaco, causata da batteri, virus o ingestione di alimenti nocivi. E in questo caso appunto abbiamo diarrea e vomito, e il cane perde peso, e nel tempo possiamo anche notare, se diventa una forma cronica, un'opacizzazione del mantello. Questo è un aspetto da considerare anche quando il cane ha delle patologie epatiche, per esempio, o altro che riguarda tutta la sfera dell'apparato gastrointestinale, può manifestare appunto un pelo più opaco.
Quindi attenzione al pelo, perché il cambio del pelo, il cambio del colore, no? Del pelo,
sì,
meno lucente, più opaco,
o ne perde di più, ha delle aree alopeciche, cioè manca del pelo in alcuni punti.
Quello questi è sintomo, sono che
possono essere
che non
sì, a volte sono è trascurato questo aspetto, e invece è fondamentale.
Quindi
ricordiamoci anche una cosa che abbiamo accennato le volte scorse, alla passeggiata del cane, cioè il cane, quando lo portiamo fuori a passeggio, di solito ha sempre il muso a terra, perché appunto deve sentire gli odori, annusa e tocca qualsiasi cosa che c'è a terra, e quindi appunto
quindi fare attenzione, prevenire. Quindi guardare intorno
e
cercare,
perché poi
di toglierlo,
lì può non soltanto toccare ma anche mangiare qualcosa che porta ad intossicazione. Sì.
E poi tra l'altro stanno arrivando le feste anche per loro, quindi il tanto cibo che gira per noi in casa, anche se abbiamo già detto che loro non dovrebbero assolutamente toccarlo, però gira anche per loro, e conseguentemente ci potrebbe essere un problema anche per loro, no?
Sì, anche questo, diciamo, soprattutto adesso che ci avviciniamo alle festività, abbiamo già detto le volte scorse che vi è dato mendicare, quindi evitare di dare del cibo quando siamo noi a tavola al cane, degli avanzi, evitiamo soprattutto le ossa, dolciumi, cioccolate,
scusami,
panettoni, tutto quello che
quello sui dolci abbiamo già detto no assolutamente, anche perché loro non percepiscono il dolce, quindi non stiamo dando no qualcosa che a loro può piacere particolarmente rispetto a qualcos'altro. A proposito delle ossa, io so per esempio no ossa di pollo, ma no ossa in generale?
No, ossa in generale, le ossa di pollo si dice spesso questo perché ci sono appunto delle parti più appuntite, quindi possono perforare alcuni tratti dell'intestino, per dire. Ma non solo le ossa di pollo sono pericolose, anche tutte le ossa in generale, perché una volta che vengono triturate, che vengono appunto ingerite, digerite, poi formano delle
possono bloccare,
agglomerati che possono bloccare proprio la peristalsi intestinale, quindi la normale funzionalità proprio dell'intestino, quindi la progressione e poi cioè la defecazione.
Ok, quindi ossa, ecco, no, assolutamente,
assolutamente no. Okay. Quindi infatti
c'è qualche altro cibo che abbiamo proprio no. Assolutamente.
Dolci. Quello che mi viene in mente in primis.
Quindi pittule no, anche se non sono dolci,
sì,
ma sono fritte.
Fritture, insomma, sì.
Niente porceduzzi,
no,
tenetevelo tutto
cartellate,
per voi,
evitiamo, evitiamo, sì, sì.
Va bene, ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra pochissimo insieme a voi. E allora oggi stiamo parlando di tutte quelle patologie gastrointestinali che possono appunto prendere i nostri animali, i cani in particolar modo. Abbiamo detto attenzione quando li si porta in giro a quello che annusano, perché potrebbero mangiare qualcosa che potrebbe portare a queste infezioni, che possono essere virali ma possono essere portate appunto da qualcosa, da un'intossicazione, da qualcosa che quindi il cane
ingerisce.
Abbiamo
sì.
detto niente ossa, assolutamente, non solo quelle di pollo, ma in generale no, perché possono occludere, appunto, possono portare problemi. Continuiamo a parlare di questo.
Sì, una delle patologie quindi principali all'occlusione intestinale, ma poi ce ne sono tante altre. Parliamo di coliti, ipocaliemie, enteriti, pancreatiti, l'uremia anche, cioè l'insufficienza renale cronica. È importante diagnosticarla, perché il cane, in questo caso il cane anziano, ma anche il cane che assume farmaci per lunghi periodi di tempo, può presentare un'insufficienza renale cronica che porta appunto a inappetenza, abbattimento, e a volte il proprietario non associa facilmente questi sintomi a un problema che riguarda invece l'apparato urinario. E poi un'altra problematica può essere per esempio la torsione gastrica, la torsione dello stomaco, che però riscontriamo spesso in soggetti di grossa taglia, animali che, a cui si dà da mangiare per esempio una volta solo al giorno, ed è importante invece dare sempre da mangiare al cane almeno due volte al giorno, soprattutto nel cane adulto, nel cucciolo tre volte al giorno. Evitare di farlo giocare subito dopo un pasto, non far assumere troppa acqua tutta insieme voracemente, e tenerlo tranquillo, quindi subito dopo un pasto è importante, altrimenti appunto il cane può andare incontro a questa torsione gastrica e la manifesta con l'addome gonfio, inappetenza. Questi sono i sintomi principali. Quindi come trattare, in sintesi, diciamo, tutte le varie problematiche? Importante è l'alimentazione, quindi scegliere dei croccantini di qualità per prevenire qualsiasi disturbo di tipo gastrointestinale, evitare l'obesità, dar da mangiare, abbiamo già detto, due volte al giorno, e tenere sotto controllo la microflora intestinale. Oggi ci sono tanti integratori, io sto collaborando con una collega la cui azienda è Buona Pet, quindi abbiamo l'enterina in pasta o compresse per la diarrea acuta, o l'enterina flor per il mantenimento, quindi per una forma di diarrea cronica o stipsi. E poi sverminare il cane regolarmente, perché anche i parassiti gastrointestinali possono portare a inappetenza, abbattimento del cane. Vaccinarlo per prevenire tutte le patologie gastrointestinali portate da virus. Questo
quindi,
in
questa
sintesi,
la
sì.
prevenzione. Va. Poi quando arriva, chiaramente si porta al veterinario,
e il veterinario fa una diagnosi accurata. Soprattutto io dico sempre anche gli esami del sangue, appunto, sono fondamentali, perché il veterinario da tanti esami può poi fare una diagnosi accurata, precisa.
Certo. Allora, queste le problematiche gastrointestinali, che poi sono quelle più comuni, no? Frequenti nei cani. Poi ci sono anche i problemi ortopedici, però, le problematiche ortopediche. Lo sappiamo che i cani, in particolar modo quando sono un po' più anzianotti, no, cominciano ad avere tante difficoltà, no?
Sì, problematiche ortopediche possono riguardare sia i cuccioli sia i cani anziani. È giusto seguirli sin dall'inizio e prevenire, perché l'instaurarsi poi di un processo infiammatorio a livello articolare, a livello scheletrico, porterà poi ad artrosi da cui non si potrà più tornare indietro, perché ci sarà solo una terapia farmacologica o con degli integratori di supporto per aiutare, diciamo, il cane a vivere nelle migliori condizioni possibili.
Perché il cucciolo? Quali problemi possono avere i cuccioli?
Perché da subito possono presentare, per esempio, dei cuccioli con squilibri nutrizionali, possono appunto avere delle carenze di determinati elementi, componenti determinati elementi che portano a displasia d'anca o di gomito, che sono le patologie più sentite, più diciamo più comuni, ma anche abbiamo rachidismo, osteomalacia e tante altre problematiche ortopediche che si possono appunto presentare sin da subito. Ecco, quindi perché è fondamentale portare il cucciolo già da piccolo dal veterinario, far fare una visita specialistica appunto di tipo ortopedico, ed eventualmente, soprattutto se si tratta di razze a rapido accrescimento, quindi cani che poi da grandi, da adulti saranno cani di grossa taglia, fare delle radiografie preventive che oggi già facciamo a 4-5 mesi d'età, proprio per prevenire delle patologie articolari scheletriche veramente invalidanti poi successivamente.
Ci sono delle razze di cani che sono più portate a
sì,
questo?
Sì, ci sono le razze più predisposte, che sono il pastore tedesco, Rottweiler, Terranova, il Labrador,
quelli più grandi di,
sì,
d'Italia,
quelli insomma, che poi da quelli che si accrescono rapidamente nel tempo e che diventeranno cani di grossa taglia, e soprattutto cani che crescono sino a 15-16 mesi, che bisogna seguire attentamente, necessitano spesso di integratori per un supporto proprio delle componenti scheletriche.
Questo per il cucciolo. Per i cani invece, quelli un po' anzianotti, che come noi in una certa età cominciano a risentire
anche lì spesso diamo integratori proprio per un supporto, per un aiuto, perché ormai nel momento in cui si instaura un'artrosi non si torna indietro, non, diciamo che anche come succede nell'uomo, purtroppo poi lì bisogna ricorrere soltanto alla terapia farmacologica, si previene, ecco, come per le vaccinazioni, anche qui per le patologie scheletriche bisogna soprattutto prevenire. Per tempo possono essere effettuati anche degli interventi chirurgici proprio per evitare l'aggravarsi di una determinata condizione, anche nel caso per esempio delle displasie, o come abbiamo già detto prima, si previene anche con piccoli interventi ortopedici specialistici, ecco questo.
Ok, quindi si può intervenire, si può aiutare in qualche modo il cane a soffrire meno, no, di queste,
sì,
patologie, anche se, come hai detto tu, una volta che parte, no, questa patologia è difficile poi, no, bloccarla, insomma. Tra poco invece parliamo di cani e gatti in viaggio. Perché si avvicina Natale, quindi molti partiranno, qualcuno è già partito settimana scorsa per il ponte,
sì,
qualcun altro invece appunto partirà per le vacanze, quindi oltre a trovare chiaramente tutte quelle località, tutti quei hotel, quegli hotel, quelle strutture, ecco, non mi veniva la parola, che accolgono i nostri amici animali, che comunque sono sempre
adesso
di più,
sempre di più,
per
sì,
fortuna, bisogna fare attenzione anche a tante altre cose, quindi restate con noi. E allora, cani e gatti in viaggio, perché si va in viaggio e si spera, insomma, che i nostri amici animali possano venire con noi, no? E si spera che tutti possano portare i propri amici animali, anche perché lasciarli soli durante le festività, per noi che li amiamo, insomma, è come lasciare da solo un membro della famiglia, quindi li si vuole portare, no? Insieme a noi. Dicevamo prima che le strutture, per fortuna, adesso lo consentono molto spesso. E tu cosa ci racconti per quanto riguarda,
sì,
questo tema?
Allora, adesso fortunatamente gli animali sono ben accolti, diciamo ovunque, e quindi diciamo quali sono le problematiche del cane in viaggio. Innanzitutto
il viaggio.
Prima di innanzitutto il viaggio, sicuramente, perché il cane di solito si agita, no? Il gatto ancora peggio, quindi bisogna tranquillizzarli. E poi a seconda del paese in cui dobbiamo andare, effettuare tutte le vaccinazioni per tempo, perché ci sono dei vaccini obbligatori in altri paesi che devono devono essere fatti molto tempo prima, e in Italia magari non sono obbligatori, quindi di sicuro andare dal veterinario, chiedere cosa ha bisogno il cane o il gatto prima di mettersi in viaggio. Poi cosa portare? Il libretto, il passaporto, le varie ciotole, copertine, eccetera, tutto quello di cui ha bisogno il nostro animale. Il trasportino, sì o no, a seconda del cane, se è di piccola taglia o grossa taglia, a seconda del viaggio. Se facciamo un viaggio in treno, per esempio, ci sono i cani di piccola taglia che possono essere messi nel trasportino, altrimenti a seconda del cane, insomma, se è di grossa taglia va in stiva. E evitare di dar da mangiare o bere poco prima di mettersi in viaggio, perché il cane altrimenti potrebbe vomitare, sì, per non avere questi problemi qui. E poi ci sono anche oggi degli integratori che rendono gli animali più tranquilli, come ad esempio la nauzina, sempre della linea Buona Pet, ed è un integratore in forma di cerotti che viene applicato sul collare del cane o nel trasportino del gatto. E questi cerotti contengono degli oli essenziali di zenzero, menta e mandarino, che agiscono per via inalatoria sui centri del vomito e quindi inibiscono il senso di nausea che potrebbero avere.
Come quando soffriamo noi, no?
Sì, tipo il braccialetto. devono essere attivati e quindi schiacciati per liberare questi oli essenziali, rompere le capsule che contengono questi oli, e applicati una mezz'oretta prima del viaggio. Hanno una durata d'azione di 2-3 ore, per cui se un viaggio dura più a lungo possono essere riapplicati. E questo sicuramente, questi sono i consigli che posso dare io. E poi per quanto riguarda invece i botti di Capodanno, di Natale, che sicuramente sono uno stress per i nostri amici, che insomma, diciamo che sarebbe meglio evitarli, perché poi alla fine soluzioni, se un cane è per strada, non ce ne sono, diciamo. Bisognerebbe tenerlo in casa più tranquillo, evitare di far sentire questi rumori fortissimi, amplificati poi per loro. Quindi questo è il consiglio che posso dare. Quindi evitiamo e basta,
evitiamo.
non c'è da dire altro,
anche perché quando hanno paura, cioè non è una questione di avere paura, è una questione che stanno veramente male, no?
Sì, stanno veramente male, ne soffrono molto di più rispetto a noi, sentono, cioè hanno un udito molto più sviluppato, quindi ovviamente ne risentono tantissimo.
Non capiscono che è l'ultimo dell'anno,
no,
quindi
no,
non lo percepiscono.
Sì, si stressano moltissimo. Infatti molti cani di solito anche in casa si nascondono sotto al letto, così, perché purtroppo non possiamo spiegare che è la fine dell'anno, quindi sentono solo questi rumori fortissimi. È veramente stressante per loro.
C'è qualcosa che si può dare in questo caso? Perché abbiamo visto in viaggio ci sono questi braccialetti. In questo caso c'è qualcosa che si può dare a questi cani se proprio non riescono a calmarsi?
E ci sono dei calmanti, ci sono anche altri integratori proprio calmanti in forma di compresse da dare per bocca, ma cioè io eviterei i botti.
Quello vabbè, la base.
Sì, perché si possono dare degli integratori, questo.
Purtroppo ci saranno,
altro non si può fare.
Purtroppo il problema è che ci saranno comunque, quindi un po' anche ora, no, cominciano a sentirsi i primi botti,
sì,
no, ogni tanto, quindi è chiaro che se si ha un cane, io per fortuna no, la mia è tranquillissima, non ha un problema con questo tipo di rumori, però so che ci sono dei cani che invece si spaventano veramente tanto, che per loro ogni fine d'anno è un incubo.
Sì, ma infatti quindi... il mio cane si spaventa moltissimo, però l'unica cosa è tenerlo in casa in un posto più tranquillo.
E cercare di tranquillizzarlo, noi,
sì,
insomma, mai lasciarli comunque da soli, no? Quando hanno,
sì,
paura, insomma, meglio portarseli
sarebbe
con
peggio,
sé,
sì.
Si sposta, insomma. E va bene, quindi questa era l'ultima puntata prima del Natale. Quindi l'ultima puntata prima del Natale, quindi l'ultima puntata anche dell'anno, perché poi lunedì prossimo sarà Santo Stefano, quindi ci vediamo al nuovo anno.
Ci vediamo, sì, al nuovo anno, quindi.
Beh, com'è stata
buone
questa
feste
esperienza
a tutti.
Com'è stata questa esperienza radiofonica?
Bellissima,
per te?
Mi sono divertita moltissimo, e quindi ci vediamo
Allora, noi con i nostri, tu anzi con i nostri ascoltatori, ci, loro ti potranno riascoltare il prossimo anno naturalmente, sì. Nei primi giorni del prossimo anno riprenderemo appunto con una coda tira l'altra, piccoli consigli per vivere meglio con i nostri amici animali. In questa prima step, in queste prime quattro puntate ci siamo occupati in particolar modo del cane, però poi naturalmente andremo avanti e ci occuperemo anche di gatti e di tanti, tanti altri, anche sì. Perché adesso in casa c'è tutto, eh?
Sì, i continuiamo pet ormai con altri sono... animali da compagnia.
I pet ormai sono veramente tanti, quindi sì. Gli animali da compagnia sono veramente tanti. Sì, sì. Buon okay. Natale, buon
buone feste
fine
a
anno,
tutti.
Buon inizio anno nuovo e ci ritroviamo appunto nel 2023. Ciao Annalisa.
Sì, ciao, buona giornata.
Una coda tira l'altra. Piccoli consigli per vivere meglio insieme ai nostri amici e animali. Per domande e curiosità, ambulatoriomaggiore@gmail.com.